Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Il doppiaggio è una professione unica e fondamentale nel mondo del cinema e della televisione. Figura indispensabile è quella del doppiatore, che non è un mestiere a sé, ma un volto della poliedrica arte dell'attore. Questa premessa è per presentarvi il libro di Andrea Lattanzio, studioso di cinema che si occupa da anni di doppiaggio e autore di parecchi libri al riguardo, che ha recentemente pubblicato con la casa editrice CN il volume dal titolo Le voci di 100 capolavori del cinema, dove ha raccolto appunto le voci più straordinarie dei doppiatori italiani, riconosciute in tutto il mondo come le più prestigiose. Sentiamo cosa ci ha detto. Andrea Lattanzio, un lavoro, quello del doppiatore, che è un po' come il traduttore, come per il traduttore non basta la voce ma occorre l'anima, possiamo dire così?
Beh, certamente, perché bisogna dire che i doppiatori sono degli illustri sconosciuti e valorizzano moltissimo gli attori stranieri, ovviamente, perché degli attori stranieri apprezziamo l'espressività, la gestualità, però l'efficacia della recitazione è il merito dei nostri interpreti. E abbiamo una grande scuola di doppiaggio, dai grandi attori di teatro fino ad arrivare oggi con tutti questi grandi interpreti.
Certamente, anche perché, voglio dire, non è che siano soltanto persone che fanno quello di lavoro, ma ci sono, come diceva lei, dei grandi attori di teatro che hanno dato maggior risalto al film.
Sì, certamente, perché bisogna dire che il 100% di un film, della riuscita del film è data appunto dall'interpretazione. Se un doppiaggio non è stato fatto bene, magari il pubblico se ne accorge. Per esempio, un doppiatore diceva che se un film, dice la voce, non si accorge che il film è doppiato, è un grande traguardo per i doppiatori, che sono riusciti a dire meglio di loro stessi.
Certamente. Senta, la nostra lingua incide sul successo del film, perché in fondo chissà perché noi siamo affezionati al nostro italiano, ci sembra molto duro il tedesco, anche magari l'inglese qualche volta, ma la nostra lingua invece ha un valore.
Sì, moltissimo, perché la nostra lingua italiana è la migliore in assoluto, perché ha una musicalità è straordinaria. Effettivamente gli altri, si possono ascoltare con i DVD le altre lingue, però non danno l'effetto che danno i nostri interpreti, la nostra lingua italiana. Infatti tutti riconoscono, perché certe sfumature le sappiamo dare solo noi italiani, gli altri non rendono. Certi film importanti, ad esempio ne cito uno in assoluto, che è Frankenstein Junior, che fa parte del mio libro,
sì.
Per esempio nell'originale non ha avuto il successo che ha avuto qui in Italia, perché le battute sono nate proprio anche in sede di doppiaggio e hanno dato una spinta in più al film, veramente.
Senta, cioè doppiare necessita di studiare il copione o anche leggere il libro dal quale è stato tratto il film?
Ma non serve, perché il punto è questo, è un lavoro molto difficile, perché io nel mio terzo libro ho trattato sui dialoghisti, è un libro che riguarda appunto tutti i dialoghi che vengono tradotti, perché sappiamo che il film è straniero, che quando arriva in Italia bisogna cercare di tradurlo e di adattarlo, cioè cercare di mettere le parole in bocca, diciamo, al labiale, cercare anche di riuscire a dare il senso a tutto il film. È un lavoro molto difficile, veramente, quello dell'adattatore degli adattatori. In molti film, se non è tradotto bene, perché ci sono molti loro gli slang famosi di modi di dire che noi non conosciamo, bisogna stravolgere tutto il senso. Per esempio i famosi fratelli Max. Lì, per esempio, ci sono un sacco di giochi di parole che solo noi conosciamo, che solo loro conoscono. Lui bisogna stravolgere tutto il significato. Orestes Pironello, per esempio, grande la voce
di Woody Allen,
appunto, Woody Allen, cioè, tra parentesi, e ha dato la voce a Groucho Marx, ed è stato lui il traduttore e anche il direttore di doppiaggio. Infatti ha reso i film dei fratelli Marx veramente eccezionali.
Infatti ha ragione. Io adesso le volevo chiedere la difficoltà e il piacere di interpretare, ma lei ci ha già accennato qualche cosa. Senta, occorre avere un permesso per riadattare il dialogo dalla casa produttrice del film, eh?
Ma non penso veramente, perché si può dire che le case straniere, diciamo, danno carta bianca, si può dire, a tutti i nostri doppiatori. Loro danno il lavoro e noi riusciamo a dare il meglio di noi stessi. Infatti loro apprezzano molto, perché anche gli stessi doppiatori, per esempio, si complimentano con i nostri attori. Per esempio, per Dino 1 c'era Claudio Sorrentino, che era la voce di Mel Gibson, e ha conosciuto Mel Gibson, appunto, e gli ha detto: Mel Gibson dice, guarda che la parola libertà è pronunciata meglio di me. Insomma, gli ha fatto tanti complimenti, sì, in Braveheart, il famoso Braveheart.
Sì, sì, certo, oltretutto c'è da dire che in effetti il dover anche reinterpretare, come diceva lei prima, le battute particolari, non so, magari anche un proverbio, si può dire, effettivamente è un lavoro molto molto difficile. Senta, comunque lei ci parla di 100 voci del nostro cinema, potremmo quasi fermarci su tutte, ma alcune che hanno proprio dato una caratteristica, o comunque direi che sono ricordate, lei qualcuno l'ha già detto, proprio per la loro grande capacità.
Sì, diciamo che tutti i doppiatori nel loro genere hanno qualcosa di particolare, veramente, e che non è importante, magari uno pensa che è una voce non tanto bella, non tanto, ma invece può servire per dare la voce a un certo tipo di personaggio. Per esempio, Carlo Romano, che è la voce di Jerry Lewis, si adattava benissimo. Molti attori stranieri veramente hanno trovato, diciamo, il loro gemello, i nostri attori.
Veramente è un libro con il quale lei ci fa, e anche quelli che ha scritto precedentemente, ci fa scoprire tantissime cose, perché direi che molto spesso sì, restiamo affascinati, ma non diamo tanto peso a queste cose, invece è molto importante. Senta, oggi ancora i nostri doppiatori hanno un peso su queste interpretazioni. Ecco, come potremmo classificare i nostri doppiatori rispetto a quelli di altri paesi? In che classifica potremmo metterli?
Ah beh, in testa soprattutto, e gli altri doppiatori degli altri stati, a parte il fatto che in certi stati il doppiaggio non c'è, ci sono i sottotitoli, ed è un guaio, si perde molto, perché sappiamo che leggere distoglie l'attenzione, non si può leggere, e poi dopo la traduzione non è fedele a quello che dicono. Ed ecco perché è nato il doppiaggio. All'inizio degli anni 30, quando i film arrivavano in Italia, non stranieri, nessuno conosceva la lingua straniera, e allora si è pensato di mettere la didascalia. Però c'era un altro problema, l'analfabetismo, perché non tutti sapevano leggere e scrivere. Allora hanno pensato l'idea, un certo Jacob Carol si chiamava, ha pensato di doppiare un attore che dà la voce a un altro attore. Ed è così che è nato il nostro doppiaggio, per esigenza, per far comprendere le principali lingue straniere.
Eh sì, anche questo è una cosa che francamente lei mi dice non mi sarebbe venuto in mente. Senta, lei ha qualcosa anche da farci sentire, mi aveva detto all'inizio.
Sì, sono 45 secondi.
Sì.
Ed è molto importante, veramente, è una chicca che io voglio regalare ai radioascoltatori gentili che mi stanno ascoltando, e spero che apprezzeranno il mio lavoro. E si tratta del finale del capolavoro di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo. È il finale che c'è Joe Brown, il milionario Osgood, che è Carlo Romano, e che è follemente innamorato di Jack Lemmon, vestito da donna. E il finale è veramente scoppiettante, è da ascoltare veramente. Carlo Romano e Giuseppe Rinaldi.
Ho telefonato a mamma, abbiamo dalla felicità, sì, dal suo vestito da sposa, e di Merletto piano. Come non posso sposarmi con l'abito di tua madre? Vedi, io e lei non non siamo fatti allo stesso modo, con qualche colpo di forza. No, sono così. Confuso, e voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto. Perché no? Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale. Non mi importa. E tu? Sono come un turco. Non mi interessa. Ho un peccato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista. Sì, per fortuna. Non potrò mai essere bambino. Mi aspetteremo un po'. Ma non capisci proprio niente, Oscar. Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.
Vero?
Sì, straordinari davvero. Senta, mi viene in mente, oltretutto, che anche le parti, cioè non tutte, ci sono parti allegre, buffe come queste, sì. Ma ci sono anche, anche parti tragiche, per cui anche mi scusi, mi stava dicendo?
Io ho avuto il piacere di conoscere Massimo e Antonella Rinaldi al Festival del Doppiaggio a Voci nell'Ombra, e nel 2008 a Sanremo, quando ho presentato il primo libro, e teniamo sempre i rapporti, e il padre Giuseppe Rinaldi, che appunto abbiamo ascoltato per Jack Lemmo, che è la voce anche di Marlon Brando, del Padrino, Rock Hudson, Paul Newman, uno dei grandi, un gigante veramente, e ha avuto questa grande veramente onore di poter conoscere Merito Aldi. Dice mio padre Massimo Rinaldi, dice, è stato un attore straordinario. Pensi che quando ha doppiato Frank Sinatra, che l'ha conosciuta a un party in America, Frank Sinatra gli ha chiesto, dice, ma tu mi doppi anche quando canto? Allora Rinaldi ha detto, certo, è per questo che ti chiamano The Voice.
Mamma mia, è vero. Senta, le stavo chiedendo, poi dopo mi scusi se l'ho interrotta, che è anche proprio la parte che uno deve svolgere, allegra ma anche tragica. Per cui proprio anche mettersi nelle condizioni di, come dicevo prima, di metterci l'anima, perché le parti da affrontare non sono sempre così facili.
E difatti mi raccontava un altro grande che ho conosciuto, purtroppo è Gianfranco Bellini, e la voce di Anthony Perkins, oppure il computer Aldi 9000, 2001 di Seno Spazio, un altro grande interprete, mi raccontava che un giorno dovevano doppiare 3 film, allora dice, io entravo in una sala di doppiaggio dove si rideva, poi un'altra entrava, uscivo, andava un'altra, entravo e si piangeva. Dice, praticamente era un pianto e un ridere, secondo le parti, è un tour de force, veramente.
Assolutamente sì, e direi che per ogni di questi 100 personaggi che lei ci racconta, direi che di aneddoti ce ne sarebbero moltissimi da sottolineare.
È un libro molto, ho voluto mantenere la memoria storica della settima arte e anche l'arte del doppiaggio, perché con grande ammirazione questo lavoro è dedicato, con impegno, insomma, e soprattutto grande passione, perché la mia passione non lo so, travalica, si può dire.
No, senz'altro, assolutamente, e soprattutto direi che è chiaro che forse è un libro dedicato a persone come me, che ormai sono anziane, possiamo dire, ma anche per i giovani, perché tutto sommato potrebbe essere un'idea anche per, chissà, forse un lavoro, forse dedicarsi a una cosa diversa rispetto a un lavoro di prestigio, che dà un'immagine di prestigio, ma in questo caso lo stesso è molto affascinante.
Sì, veramente è oscuro e affascinante. Sai quella la parola che ogni tanto dà un po' fastidio, quando dicono è un lavoro di nicchia, una cosa di nicchia? Ma come di nicchia? Questa è l'importanza della storia del nostro paese. Noi siamo nati con questa storia, c'è una storia nel doppiaggio, di cultura, di storia, di attori, di teatro, veramente, che vanno portati avanti col tempo e non devono essere dimenticati. perché purtroppo se si dimenticano queste cose qui, purtroppo si perde un grande patrimonio storico e artistico.
Certamente, attori, poi ricordiamo Alberto Sordi, anche lui è stato doppiatore, molti si sono cimentati proprio in questo tipo di lavoro, e fra l'altro anche qui voci che hanno dato una caratteristica particolare. Senti, mi veniva in mente una cosa, anche Fernandel, Don Camillo e Don Peppone è stato doppiato?
Sì, l'abbiamo ascoltato prima, per esempio, la voce di Fernandel della serie di Don Camillo era la voce che abbiamo ascoltato prima del milionario Joe Brown, appunto, in qualcuno che ha cercato, però come può sentire con un altro tipo, un altro timbro, è diversa, ed era lui appunto la voce di Fernandel, era da parecchio scalormano la voce dei comici, da Bob Hope, appunto Jerry Lewis e Fernandel è stato bravissimo. La serie del Don Camillo, vorrei ricordare anche la voce del Crocifisso, e i primi due film, Don Camillo, il ritorno di Don Camillo, è stato del grande Ruggero Ruggeri, un altro grande attore di teatro, un grandissimo. Poi la sua morte nel 1953, gli ultimi tre film successivi è stato doppiato da Renzo Ricci, e ha continuato con l'attività, e nessuno se ne accorge perché era lo stesso timbro vocale più o meno.
Senta, adesso sfogliando il libro vedo anche Cesare Polacco, che anche qui ricorderemo solo noi un pochino più anziani. Cesare Polacco che ha avuto successo nel fare quel Carosello della Brillantina, se i nostri ascoltatori si ricorderanno, ma anche qui a lui ha prestato voce, la sua bella voce, per tanti doppiaggi.
Sì, certamente, anche specialmente di cattivo anche. Era una voce un po' cavernosa, diciamo, anche, ma anche delle voci da commedia. Ad esempio, mi viene in mente, non so, il Ward Bond, per esempio, di Sentieri Selvaggi, anche, e aveva questi toni ironici, ma dipende dalla parte, perché questi attori qua riescono a fare tutto, sono eclettici,
certo,
dal drammatico al comico, è lì la bravura, e
sì,
non è solo un'interpretazione va proprio a tutto tondo.
Senta, oltretutto, appunto, l'hai detto, bisogna fare anche i cattivi, non è che possiamo essere sempre buoni, che appunto i doppiatori devono doppiare sempre persone buone, bisogna fare anche i cattivi, i perfidi anche alcune volte.
Certo, veramente sì. E per esempio un altro dei grandi, adesso mi viene in mente, perché per esempio sai, Pino Locchi, la voce di Sean Connery, 007, anche Roger Moore, Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Sidney Poitier, è stato uno dei grandi, e aveva come diciamo il suo allievo Luca Ward, che è la voce di Pierce Brosnan di 007, che infatti ha interpretato quattro film, e Luca Ward lo prendeva un po' in giro perché lo chiamava Nanetto, infatti il Pino Locchi non era molto alto, dice Nanetto, allora Pino Locchi ti ha detto: quindi va bene, io sono Nanetto, però ho doppiato tutti gli attori più alti d'America. per esempio Kabir Bedi di Sandokan, esempio.
Ecco.
Ma per esempio Oreste Lonello diceva sempre: ma i doppiatori non devono farsi vedere, perché sennò uno si fa vedere, ma come un attore così prestante, così alto, così bello, e si fa doppiare uno minuscolo, perché non credono che uno piccolo dia una voce così forte, potente. Dice allora il meglio che stilo nell'ombra, facci. Il difetto del doppiaggio si chiama Voce nell'ombra.
Voce nell'ombra, è vero. Andrea Lattanzio, senta, la ringraziamo molto per questo suo libro e per questo tempo che ci ha dedicato, e di quante cose potremo scoprire leggendolo. Senta, ancora grazie e buon lavoro.
La ringrazio di tutto e un cordiale saluto ai radioascoltatori. La ringrazio tantissimo ancora, di nuovo.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e vi dà appuntamento per venerdì prossimo, 24 maggio. Grazie, risentirci.